uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno, giovedì 4 marzo inizia The Soup of the Day anche oggi, e anche oggi Federico insieme ad Angela Prudenzi. Buongiorno Angela.
Buongiorno.
Tutto bene dalle tue parti?
Tutto bene.
Tutto bene.
Un pochino più stanchina, insomma, cominciamo a essere giovedì e...
Però insomma dai, siamo... Comunque anche se siamo praticamente sempre a casa, così non vediamo l'ora che venga il weekend, almeno io. Non lo so se...
Perché strano, mentalmente no? Ci si sta anche di più.
Forse sì, perché per esempio siamo sempre online, si lavora di più anche secondo me, anche il fatto di essere sempre reperibili ci frega, e siamo sempre lì e lavoriamo in realtà più ore di quanto lavorassimo prima. Vabbè, dico cose ovvie che hanno già detto in tanti. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi, anche oggi parleremo della Berlinale, poi ci sarà con noi Mauro Gervasini per segnalarci alcune cose interessanti del nuovo numero di Film TV, e insomma vi intratterremo per circa un'ora scarsa anche oggi.
Fred.
Allora, Angela, parliamo di cosa vogliamo, con cosa vogliamo iniziare il nostro appuntamento di oggi. Abbiamo parlato, detto più volte che il Festival di Berlino si svolge ovviamente online, interamente, almeno in questa prima fase. E, a proposito di Film TV, e più tardi ci sarà con noi Mauro Gervasini, è uscito, cioè leggevo su Film TV della scorsa settimana, non so se ti è capitato di vederlo anche a te, un'intervista a Gianluca Guzzo di My Movies, e a tal proposito veniva anche segnalato il risultato di un sondaggio condotto dall'AFIC, l'Associazione dei Festival Italiani di Cinema, riguardo appunto a come si sono svolti i festival nell'ultimo anno, e da quel sondaggio risulta che il 12% dei festival non si è tenuto per niente, il 32% ha avuto una presenza ibrida, un po' online e un po' in presenza, mentre il 26% si è svolto in presenza e il 30% soltanto online. Sono in effetti tantissimi i festival, soprattutto quelli medio-piccoli, che si sono svolti interamente online, molti dei quali in Italia grazie alla piattaforma My Movies, che forse era pronta ad ospitarli, avendo già My Movies Live, che in qualche modo cercava di ricreare l'atmosfera festivaliera sulla piattaforma. Tu che ne pensi, Prudenzi?
Beh, penso intanto che My Movies non si è lasciata cogliere impreparata, insomma, e che ecco, questo passaggio all'online per loro è stata veramente una manna. Uh-huh. I numeri sembrano dare ragione a chi ha spostato Gioco Forza e i festival online, ma soprattutto credo che stia dando ragione a chi, forte di questa esperienza, pensa già al futuro come festival ibridi. Sono moltissimi i direttori di festival, gli operatori culturali, che, avendo superato lo scoglio di quest'anno, già dicono: prossimo anno sarà comunque in forma mista, cioè speriamo di poter riaprire le sale, di poterci trovare nei cinema, ma non abbandoneremo l'online, perché questo crea una platea infinita.
Certo.
Ci sono dei numeri che veramente lasciano stupefatti. Recentemente, insomma, si è concluso da poco il Festival di Trieste, che ha avuto degli accessi incredibili. Sono uno dei festival di punta che sono stati celebrati su My Movies, e i numeri parlano di 400.000 ore di visione, e per un incasso di 400.000 euro, cioè, scusate, non parlo di Trieste, io parlo
in generale,
ecco, uh-huh. Il Festival di Trieste è stato uno di quelli che ha avuto proprio le punte maggiori. Ora, da luglio a gennaio, anzi non da luglio, da agosto, perché il Biograph è andato, si è svolto, uh-huh, mi sembra a cavallo tra luglio e agosto, e gennaio, un incasso di 400.000 euro in un anno in cui nessuno di noi era preparato a fare il salto, con l'estate di mezzo in cui non si è svolto niente. Beh, è un successo incredibile. Credo che tutto questo possa essere potenziato per arrivare al massimo degli spettatori in tutta Italia. e non solo.
No, infatti sono numeri incredibili, devo dire. Bisogna vedere se continueranno, no? Un po', cioè bisogna, secondo me, che ci si inventi qualcosa, perché siamo un po' tutti stufi di stare tanto online, però forse la proposta del festival in alternativa alle piattaforme, alle grandi piattaforme dove tu ti devi scegliere qualcosa e molte volte si perde mezz'ora, non so se capita così anche a te, però io inizio a vedere tante cose che poi lascio stare, invece indubbiamente scegliere di vedere i film di un festival che sono in qualche modo curati e selezionati è un'altra cosa.
Sì, sai, un altro dato interessante ad esempio è che questi spettatori, che sono spettatori molto fedeli, perché una volta che hanno fatto l'abbonamento tendono a vedersi tutti i film possibili, e poi è molto facile in giorni di pandemia, no? Stai a casa, certo. Quindi però rispetto ai singoli festival, quello che è emerso è che solamente in media il 20% del pubblico era riferibile al territorio, cioè il festival di, non so, di Canicattì, da Canicattì, e l'80% il resto d'Italia. E guarda, è un dato estremamente significativo,
certo,
questo.
Perché significa attrarre poi a un festival un pubblico che prima non esisteva, non aveva.
E poi anche oltre confine, perché ad esempio le giornate del cinema muto, che per definizione non hanno bisogno di grande comprensione, se non quella delle immagini o di qualche didascalia, ma credo che possa essere superata, hanno avuto tantissimi spettatori a New York, Londra, oltre che a Pordenone.
Beh, questo credo in qualche modo che in tanti casi sia limitativo il fatto che i film sono soggetti a geolocalizzazione, no? Nel senso
Ma non il muto non lo è, perché infatti, è muto fuori diritti.
Infatti, forse anche questa è una delle ragioni, però insomma è bella questa cosa qui, che avere del pubblico internazionale sicuramente è molto gratificante per un festival.
Sì, infatti hai visto che il Festival di Berlino ha pubblicato le tabelle, cioè tabelle, c'è un vademecum sulle geolocalizzazioni.
Non l'ho vista.
Sì, ha mandato un comunicato ai giornalisti con i film dove si possono vedere, quali sono i territori esclusi. Devo dire che hanno fatto un gran lavoro, perché sono quasi tutti liberi.
Vedi, sono stati bravi, perché non credo sia facilissimo convincere gli aventi diritto poi a renderli disponibili in tutti i territori.
Sì, questo riguardava i giornalisti, però in un primo momento era stato ventilato che solamente in alcune aree i giornalisti potevano accedere. E invece loro hanno fatto un grande lavoro sulle produzioni, sui venditori, e sono riusciti a dare l'accesso a tutti.
A proposito di edizioni online, come sapete, molti di voi probabilmente lo sapranno, il Festival di Cannes al momento è ancora ufficialmente previsto a luglio, anche se ci sono voci.
Ti stai sbagliando però, perché sono arrivati dei comunicati.
È già stato ufficializzato.
Ma non sai la gaffe che è stata fatta dalla attaché de presse del Festival di Cannes. No, perché è stata mandata una mail a tutti i giornalisti, e in questa una mail di solito è in due lingue. C'è la versione francese e la versione inglese. Quindi nella versione francese il festival è stato lasciato a maggio, nella versione inglese a luglio.
Non ci credo.
Maggio
e luglio ancora? Maggio e luglio o luglio?
Maggio e luglio, perché tutti i giornalisti che hanno molti che hanno letto hanno detto: ma che cos'è questa storia? Quale delle due è vera? Oppure non è che poi dobbiamo stare là da maggio a luglio? Perché che sarebbe l'ideale di Frémaux per mettere tutti i film pronti da tutto il mondo.
Vabbè, quindi, ma comunque, diciamo, la notizia ufficiale adesso è che Cannes si tiene a luglio o a novembre, perché ci sono voci che parlano già di novembre.
Sì, ci sono voci insistenti.
Però ma non è ancora stato ufficializzato. Non smentite, però. No. Ma perché nessuno, insomma, ho sentito molti malumori sull'idea di andare a Cannes a luglio, un po' perché è molto vicino ad altri festival, un po' perché Cannes a luglio è già invivibile ad aprile, non oso pensare come sia luglio, un po' perché i cannensi perdono la stagione, no? Per cui insomma.
E un po' perché a luglio non dai slancio a nessuna stagione di distribuzione, nel senso che a maggio i film hanno hanno maggio, hanno giugno e hanno anche una porzione di luglio. Mm-hmm. A luglio non hanno niente davanti.
Infatti.
Mm-hmm. Ecco, sei costretto a uscire in autunno, quindi già è un problema. E novembre non lo so, forse è un problema lo stesso, perché intanto hai quelli usciti da Toronto, Venezia, Telluride.
Mm-hmm. L'America Film Market.
America Film Market, e poi ti scontri con le uscite natalizie, che speriamo quest'anno ci possano essere. Mm-hmm. Quindi il cinema d'autore che viene presentato a novembre, quando esce? Deve aspettare febbraio-marzo, cioè che si svuoti la stagione dei blockbuster.
È complicato comunque, perché molto. Se poi pensiamo anche a tutti quei film che abbiamo già in stand-by, che sono pronti per essere distribuiti, insomma, complicato. Ascoltiamoci una canzone e ritorniamo fra poco nel nostro Soup of the Day.
Fred.
The Soup of the Day insieme ad Angela Prudenza e Federico Spoletti, continuiamo la nostra chiacchierata di questa mattina. Non so se avete letto, Angela tu sicuramente l'hai letto perché sei tu che me l'hai segnalato, questo post di Jonah Hill, che ha fatto secondo me un commento molto giusto e molto apprezzabile in seguito alla pubblicazione di alcune foto da parte di qualche paparazzo, diciamo così, che lo ha fotografato mentre lui stava sì, togliendo la muta
sulla spiaggia di Malibu a fare surf.
E lui giustamente è intervenuto dicendo che fino a 30 anni non aveva mai avuto, essendo lui insomma un po' strutturato, cicciottello, fino a 30 anni si era sempre vergognato di togliersi la maglietta e che quindi adesso praticamente se ne frega giustamente, e ha commentato il fatto che siano state pubblicate la foto per intervenire e dire a tutti coloro che potrebbero essere in una situazione analoga di non vergognarsi e di essere sicuri di sé, dillo tu meglio, sì, Angela, sì. Che sei più bravo.
No, ma è questo che ha detto, insomma, no? Giustamente dice, è un invito a non vergognarsi del proprio corpo, ma è anche un invito alla stampa scandalistica, insomma, di guardare da qualche altra parte, perché fissarsi sul corpo delle persone per fare body shaming è una cosa vergognosa, non dovrebbe essere più fatta. E lui chiude questo post dicendo: fate quello che vi pare, ma non toglierete mai il mio sorriso, il sorriso che si vede nella foto, dalla mia bocca, insomma. Giustamente gli risponde sbeffeggiandoli, insomma. Il giornale in questione, diciamolo, il Daily Mail, che non ci fa una bella figura.
Infatti, ti dirò, molto raramente fa delle belle figure il Daily Mail. Comunque Jonah Hill con dei capelli biondo platino, direi, no?
Sì, un po' all'Angelo Acerbi.
Un po', esatto, un po' all'Angelo Acerbi, sì. Allora, fra poco c'è ancora Angela con Mauro Gervasini che ci parla del nuovo numero di Film TV.
Fred Film Radio.
È giovedì e come ogni giovedì abbiamo con noi Mauro Gervasini per parlare di Film TV, per capire cosa c'è di bello in questo numero, numero ricco, anche perché c'è una particolarità, lo sappiamo, è la settimana di Sanremo. Si sovrappone al cinema, ma non del tutto, anche il cinema guarda alle canzoni. Vero Mauro, intanto bentornato.
Grazie, ciao Angela, buongiorno a tutti. Ma sì, dai, visto che la settimana di Sanremo, anche Film TV, che comunque nasce ancora con un'idea, come si sarebbe detto una volta, nazional popolare, si adegua, e si adegua a modo suo, naturalmente. Non è un giornale che si occupa di musica e di pop italiano, quindi chiaramente lo fa con il solito taglio cinematografico. Però devo dire, sin dalla copertina, che ci viene in aiuto la celebrazione che viene fatta di Lucio Dalla, perché non che sia legata ad un anniversario particolare, ma ad una serie di eventi che si sono generati intorno a Lucio e alla sua memoria. Il primo di tutti è il documentario, il film che Pietro Marcello ha realizzato, che si intitola Per Lucio, e che in questi momenti, in queste ore, è disponibile in visione alla Berlinale, al Festival di Berlino, che come sappiamo è online. È fuori concorso il film, però insomma, diciamo, riporta un pochettino ai documentari che Pietro Marcello ha fatto in passato, Dalla Bocca del Lupo ad altri. E il secondo motivo è l'uscita di questo saggio edito da Il Saggiatore. Questo lì è un libro che praticamente raccoglie alcune delle migliori interviste che nel corso della sua vita, della sua carriera, Lucio Dalla ha concesso a giornali, riviste specializzate e quant'altro. Il libro ha un titolo bellissimo, perché si intitola E ricomincia il canto, che come sapete è una frase di Caruso, quindi presa da un testo di Lucio Dalla, e rimette in una prospettiva anche culturale, se volete inedita, la figura del cantante. Perché inedita? Perché secondo me, questa è una mia opinione personale, lo scopo di questo libro, e mi domando se non lo sia anche del film di Pietro, che ancora purtroppo non sono riuscito a vedere, è quella di far capire che Lucio Dalla non è stato soltanto un grande musicista, non è stato soltanto un eccellente compositore e compositore di testi, cioè scrittore di testi di canzoni, ma è stato un intellettuale tout court nella seconda, negli anni della sua carriera, insomma, dopo, diciamo così, gli anni 60. E in più noi ci aggiungiamo, diciamo così, come ciliegina sulla torta, una piccola retrospettiva del Lucio Dalla attore, perché questa cosa se la dimenticano sempre tutti: Lucio Dalla cominciò come attore nei cosiddetti musicarielli, quindi nei film che venivano fatti negli anni 60 con delle basi musicali, diciamo così, e di cui lui aveva fatto appunto molto spesso anche soltanto la comparsa, in alcuni casi invece l'attore un pochino più presente, però è una piccola sua carriera parallela che pochi conoscono.
Questo numero contiene anche dei ricchissimi spunti interpretativi di una delle serie, insomma, che ha segnato veramente l'immaginario, cioè Breaking Bad.
Sì, questa è un regalo, tra virgolette, nel senso che abbiamo avuto la possibilità di avere un testo di Mark Fisher, che è un filosofo che però si è occupato anche di cinema. Tra l'altro, il connubio filosofia-cinema da una ventina d'anni sta generando delle cose molto interessanti anche in Italia, cioè quindi non è una cosa soltanto del mondo anglofono, però in questo caso la metodologia di Fisher si sposa non tanto a un film, non tanto a un prodotto per il grande schermo, ma appunto a Breaking Bad, che forse insieme ai Soprano è stata la serie televisiva più rivoluzionaria dal punto di vista della ridefinizione di alcuni concetti come quelli di bene e male, che sono esattamente i due poli da cui parte Fisher all'interno di questa trattazione. Lo dico subito, per così non si spaventa nessuno di coloro che ci ascolta e che magari ha voglia di prendere il giornale: nonostante sia un testo di un accademico, è assolutamente leggibile, cioè ha un'impronta del tutto giornalistica, quindi chiaramente presuppone che si sia visto Breaking Bad, cioè se parla di Gus Fring uno deve sapere che è il personaggio di Los Pollos Hermanos, quindi il grande narcotrafficante, però chi conosce Breaking Bad troverà degli spunti di lettura davvero interessanti e, lasciatemelo dire, anche inediti, perché Breaking Bad poi è stata molto sviscerata, storicizzata, si è scritto tantissimo su questa serie televisiva.
Il titolo di questo articolo è Al di là del bene e del male, Breaking Bad. Insomma, credo che al dice di là tutto, del male, certo, sia andato spesso e volentieri il protagonista di Breaking Bad, ma non solo lui, come leggendo l'articolo si capisce chiaramente, insomma, perché certo, è anche la famiglia e genericamente la società che gli sta intorno, che il male lo pratica con un certo successo. Certo. Nel numero anche un ritratto, e qui, insomma, avendolo scritto tu, sei, come dire, ecco, più che titolato a parlarne, di Rodolfo Sonego, che nel 1921 era nato, quindi sono 100 anni, sodale di Alberto Sordi.
Esattamente, sì. Allora, Rodolfo Sonego è stato uno dei massimi sceneggiatori italiani, del cinema italiano, è famoso per avere legato il proprio lavoro, il proprio nome a Alberto Sordi, del quale, o in certi casi con il quale, ha scritto ben 44 film, tra i più belli, più celebri, no, di Sordi, a partire da Una vita difficile, fino a Bello onesto emigrato Australia, sposerebbe con paesana illibata, di cui regaliamo la bellissima locandina a metà giornale. Un centenario che fino a questo momento è passato un pochettino sotto silenzio e volevamo in qualche modo rimediare. Adesso però, visto che siccome esiste un premio intitolato a Sonego, il premio Sonego, in una realtà che era la sua realtà, è un autore di Belluno, quindi veneto, del montanaro, il giovinotto che viene dalla montagna, lo definiva Ennio Flaiano. Comunque, insomma, una vita pazzesca, perché Sonego è stato un comandante partigiano importante, ebbe addirittura a guidare un'intera brigata sulle Alpi, sulle Dolomiti, perché le conosceva bene naturalmente e perché aveva una capacità tecnica tattica militare spiccata. Poi arriva a Roma, diventa uno sceneggiatore sempre più importante, fino ad arrivare ad una situazione, purtroppo non sono riuscito a parlare di questa fase della sua carriera perché lo spazio che avevo a disposizione era poco e volevo concentrarmi sui suoi titoli classici, però negli anni Ottanta addirittura fonda insieme a Augusto Caminito una società di produzione che dialoga direttamente con Mediaset, quindi con Medusa, quella che poi sarebbe diventata Medusa Film. Quindi è stato anche un imprenditore, quindi non soltanto uno sceneggiatore, però è come scrittore che ha dato il meglio di sé, inventandosi anche filoni. Per esempio la cosiddetta commedia di viaggio l'ha inventata Sonego, che era un appassionato di viaggi. Infatti lui, una delle sue caratteristiche era quella che scriveva dei diari di viaggio bellissimi, e Tatti Sanguinetti, che è un po' il biografo, no, di Rodolfo Sonego, ha curato l'edizione del diario australiano, che è appunto questa, come dire, il diario di viaggio della sua permanenza in Australia per preparare Bello onesto emigrato a Australia. Ci stette 3 mesi e in qualche modo riuscì a cogliere aspetti, ma lo fece per tutti tranne l'Africa, che era il continente che, nei confronti del quale disse di non avere particolare interesse, non si sentiva attratto, e la Cina, dove non riuscì a entrare perché non gli diedero il visto. Girò tutto il resto del mondo, quindi di ogni parte, il Giappone, gli Stati Uniti, così faceva questi diari che pare fossero bellissimi e molto accurati, e molte di queste cose sono poi entrate all'interno dei suoi film, che hanno anche un respiro internazionale, anche magari se sono girati a Roma. Ha scritto Lo scopone scientifico, che è uno dei, secondo me, dei migliori film italiani in assoluto. Però se voi guardate Lo scopone scientifico, questo incontro tra la miliardaria americana e il borgataro interpretato da Sordi è perfetto, ma è perfetto nella scrittura di entrambi i personaggi. Chiaro che Sordi lo conosceva bene e ci mette del suo, però anche inventarsi un personaggio come quello di Bette Davis ci voleva una conoscenza. Quindi mille cose così, ecco, questa è una cosa di cui sono particolarmente contento perché andava ricordato.
Allora, invitiamo chi ci ascolta a rivedersi i tanti film scritti da Sonego. Cominciate con Lo scopone scientifico, film che giustamente dice Mauro è tra i migliori del cinema italiano. Noi ti ringraziamo molto, io ti saluto e mi butto a leggere cosa consigliate questa settimana da vedere in TV, perché come sai, lo ripeto sempre, siete la mia Bibbia. Allora,
sì, tra l'altro devo dire che siccome c'è Sanremo, la controprogrammazione cinematografica è fittissima, perché non fanno altri programmi e quindi aumentano i film.
Fantastico, non vedo l'ora di leggere quali sono i vostri consigli.
Grazie.
Ciao Mauro, ci sentiamo la prossima settimana,
Angela.
E noi facciamo una piccola pausa.
Fred Film Radio. E dopo Mauro Gervasini, che ci ha parlato del nuovo numero di Film TV, Angela, di cosa parliamo adesso? Parliamo dei film che sono, di un film di cui abbiamo già parlato, perché a proposito di Lady Gaga e di Ridley Scott, che stanno girando a Roma, ovvero il titolo, si sa il titolo, c'è un titolo ufficiale, comunque insomma il film che riguarda Gucci, si chiama proprio Gucci.
Credo di sì.
C'è un altro attore americano famoso che è presente in questo film, che ha rilasciato una dichiarazione che mi ha fatto anche un po' ridere, non so, sorridere diciamo, perché parlando di Denzel Washington, con il quale ha girato un film da poco, dice è stato il mio idolo al pari di Marlon Brando e Beethoven. A me mi fa ridere mettere sullo stesso piano Marlon Brando e Beethoven.
Sì, non no. Hai detto di chi stiamo parlando.
No, perché volevo che lo dicessi tu.
Ecco, stiamo parlando del mio amato Jared Leto.
Ah, sì.
Che sta a Roma, sì, mi piace moltissimo. Adoro come si veste.
Gucci peraltro da poco.
Gucci. Perché è qui a Roma? Perché è uno degli interpreti del film di Ridley Scott, Gucci, che si sta girando qua a Roma insieme a Lady Gaga, ha raggiunto il gruppo in Italia e lui interpreterà il ruolo di Paolo Gucci, che era uno dei cugini era in conflitto sai che veramente la famiglia Gucci, come dire, non lo so, credo che abbiano fatto arricchire non si sa quante famiglie di avvocati per quello che non si sono potuti fare come battaglie, e lui interpreta appunto questo Paolo Gucci, che all'inizio fu uno dei sospettati per la morte di Maurizio Gucci, perché pensarono gli inquirenti che potesse essere uno dei mandanti, insomma,
ho visto i buoni rapporti che c'erano
alla signora Patrizia Reggiani. Ecco,
certo, una famiglia veramente, no, hai ragione, perché per il cugino, la moglie.
Sì. Vabbè, ma là poi le figlie, insomma, ci sono storie di eredità divise male. Beh, insomma, credo che giustamente ci ha puntato gli occhi sopra questa saga familiare un regista che saprà sicuramente raccontarla bene, come Ridley Scott, insomma. Comunque il mio amato Jared Leto non l'ho ancora incontrato.
Non l'ho ancora incontrato,
perché già non girano sotto casa mia. Ma io glielo
strano,
devo dire, dovete venire qua.
Ma perché sotto casa tua viene solo Tom Cruise?
No, viene Tom, ce ne sono stati altri. Certo. Beh, ma certo che sì.
Comunque Jared Leto è uno di questi attori, insomma, che a me colpiscono sempre, no? Vi ricorderete che ha vinto, forse vi ricordate che ha vinto l'Oscar per darlo alla Buyers Club, però è uno di questi che è all'americana, come dire, che ingrassano o dimagriscono tantissimo, si trasformano proprio fisicamente per entrare nel personaggio, che è una cosa che a me mi lascia sempre un pochino perplesso, no? Perché voglio dire, sei un bravo attore, non è che ti devi trasformare necessariamente così,
no? Perché tu sei scuola inglese.
Esatto. Io sono British.
No, ecco, tu sei scuola inglese e tu sei come tecnica, perché devo rovinarmi la vita recitare. Ecco, è un po' così, certo. Vabbè.
Invece, già l'ho detto, ma comunque anche chi era quello che si trasforma sempre tantissimo?
Vabbè. Certo, Christian Bale.
Esatto, Christian Bale, un altro, no, di questi.
Sì, anche De Niro, insomma, non ha mai scherzato.
Sì, anche Clooney, devo dire, un po' a volte. Per esempio in Siriana era ingrassato. Per cui tu ti piace questa cosa, l'apprezzi, sì, questo trasformarsi fisicamente, rovinarsi anche, perché molti, cioè, anche sicuramente non fa bene alla salute.
No, io te l'ho detto, io sono un po' come te, scuola inglese, quella di Laurence Olivier, che appunto diceva perché devo stare lì a farmi fare, quando sai, questa cosa forse credo di averla già raccontata, insomma, di quando lui recitava con Dustin Hoffman nel Maratoneta, e Dustin Hoffman doveva soffrire, qualsiasi cosa la doveva fare fino in fondo, e quello era stupefatto, insomma, diciamo, ma perché, che cosa devo fare adesso, vuoi anche trapanarmi i denti? Faccio finta, no? Ecco, è un po' così, però è vero che a volte le trasformazioni fisiche sono nel personaggio, e allora sta un po' all'attore decidere se vuole far cambiare il proprio corpo o no, però io sono sempre per dare un limite.
Comunque secondo me Jared Leto è un po' bravo, però è un personaggio di questi un po' fuori,
sì. È un bel personaggio.
Ho letto che in questa Zoom con Denzel Washington, quando promuovevano il film che hanno recitato insieme, dove Jared Leto fa la parte di un possibile serial killer, continuava a chiamarlo Washington durante la conversazione su Zoom, finché Denzel Washington gli ha detto call me Denzel please.
Beh, si era un po' arrabbiato giustamente. Sì. Comunque Jared Leto per questa interpretazione è tra i papabili all'Oscar.
Ah, vedi.
Perché tutti si sono stupiti, perché siccome raramente le interpretazioni in un film thriller vengono così messe in luce, invece no, insomma, potremmo ritrovarcelo.
Approfittiamo per segnalarvi comunque anche il film appunto con Denzel Washington, che è su Amazon Prime e anche su Sky a disposizione già da qualche... da domani, dal 5 marzo, infatti. Per cui per poterlo vedere, il tuo amato Jared Leto, c'è anche questa possibilità, in attesa di vederlo nella parte di Paolo, ma proprio di Paolo Gucci, ma proprio in presenza, nella parte di se stesso, nella via della prudenza. Ancora una canzone, continuiamo il nostro programma.
Fred Film Radio.
E cosa guardiamo alla TV questa sera, cara Angela? Cosa ci proponi?
Beh, siccome abbiamo parlato di cattivi, o comunque abbiamo parlato di un supposto cattivo, Jared Leto, nelle parti di un serial killer, forse sì, forse no, rimango in ambiente brutale consigliando alle 21:20 su Rai 2 Soldado. E lo faccio per un motivo molto particolare, non solo perché è il seguito di un film famoso di Denis Villeneuve, ma anche perché a dirigerlo c'è il nostro amato Stefano Solliman. E quando un regista italiano entra, come dire, sotto le attenzioni del cinema d'oltreoceano, del cinema che conta a livello finanziario, vuol dire che c'è stoffa. E Stefano Solliman dimostra di averne in abbondanza dirigendo un film molto solido, con delle scene d'azione che niente hanno da invidiare ai registi americani più strutturati, e insomma un film proprio secco, essenziale, duro e che nerissimo, e che riporta in vita l'agente dell'FBI Graver e il sicario che Alejandro, interpretato da Benicio del Toro, mentre l'agente dell'FBI è Josh Brolin.
Quindi attoroni.
Attoroni, sì, è il seguito di Sicario, infatti. Uh-huh. Tu l'avevi visto il film di...
Quello di Villeneuve?
Di Villeneuve.
Sì, l'avevo visto, ma non ho visto Soldato.
Molto, molto bello. Anche questo, insomma... Non far rimpiangere. Allora, là c'è tutto un discorso molto più esistenziale nel film di Villeneuve, ma questo come film d'azione vale veramente, quindi insomma, credo che gli amanti del genere non ne saranno delusi.
Quindi questa sera alle 21:20 su Rai 2 Soldado di Stefano Solliman, che consigliamo di vedere, soprattutto se avete visto il film di Villeneuve e Sicario, ma non necessariamente, magari ha anche un senso senza aver visto il film.
Sì, 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 si può anche vederlo senza aver visto l'altro.
Va bene, ultima canzone in programma, torniamo fra poco.
Fred.
E siamo arrivati al termine del programma di oggi, Angela, siamo già alla fine, anche oggi.
Ah sì, che tristezza.
Sì, ti dispiace veramente o non ne potevi più di stare qui con me?
Ma no, dai, poi c'è ancora un altro giorno, questo mi...
Infatti, anche ora domani, ritorniamo domani infatti per parlarvi come sempre di quello che succede nel mondo dei festival del cinema, dei film che escono sulle piattaforme e del Festival di Berlino, che si conclude in questa edizione particolare appunto domani. Grazie ad Angela Prudenzi, torniamo appunto domani a partire dalle ore 10 circa.
Fred. This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.